Mentre la politica è ancora impelagata tra i Conte Ter, le ipotesi di voto, i destini del ministro Bonafede, si rende chiaro che abbiamo un problema piuttosto urgente coi vaccini, perché alla momentanea riduzione di forniture di Pfizer si aggiunge quella del prodotto, peraltro non ancora approvato, di AstraZeneca, che fa filtrare l'ipotesi di un dimezzamento degli invii nei primi 3 mesi dell'anno a fronte di problemi produttivi non chiariti. Rinviata la copertura degli ultraottantenni, rispettare le previsioni di immunizzazione a questo punto appare complicato, rendendo più lenta l'uscita dalla pandemia. C'è poi la vicenda della Lombardia, dichiarata rossa per la mancanza di alcuni dati. Continua a far discutere centro e periferia. Era il ministero che doveva richiedere quei dati o la Lombardia che doveva fornirli autonomamente? Fatto sta che la regione conta almeno una settimana di chiusura in più, mentre il pantano politico mette a rischio il piano per il recovery e il decreto ristori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Cari ascoltatori, eccoci, è lunedì 25 gennaio, sono le 6:31 minuti e ci siamo con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza, in redazione, in una giornata, come vi dicevo, che è un po' caratterizzata da questa storia dei vaccini. Sarà con noi poi più avanti alle 8:35 Guido Rasi, l'ex direttore dell'Agenzia Europea per il Farmaco, e sarà con noi per Paolo Sileri, il vice ministro della salute. Con loro parleremo di questo, ovviamente, non solamente di questo, ma più in generale della pandemia. Dovessi dirvi una delle cose che mi ha colpito oggi, al di là delle questioni centrali, la politica, per carità, la questione del vaccino, la questione della Lombardia, sono queste dichiarazioni che arrivano sempre più forti dai politici in seguito alla vicenda della bambina ancora non chiarita, della bambina di 10 anni morta soffocata a Napoli, per la quale alcune indiscrezioni, ipotesi, nulla di confermato, lo ribadisco, dicono che lo avrebbe fatto per una sfida su TikTok. Sta salendo quest'idea di mettere una limitazione di età per l'uso dei cellulari, per legge, e dire li puoi usare solamente dalla prima media in avanti. Lo dice la sottosegretaria alla salute Zampa oggi in un'intervista sul quotidiano nazionale, ne ha parlato Cangini di Forza Italia. Se volete dire la vostra anche su questo, 3:49-2:38-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Siamo su Instagram 24 Mattino, su Facebook sempre 24 Mattino, su Twitter sempre 24 Mattino. La prosecuzione ideale della nostra trasmissione sono i social, è un punto di dibattito, di discussione, di confronto tra noi. Ci siamo. Vaccini, Arcuri dalla D'Urso.
Un ritardo insopportabile rispetto al quale faremo ogni cosa per perseguire chi è colpevole di questo ritardo e, se possibile, per far sì che questo ritardo finisca. Quindi cominciamo col dire che noi non siamo inerti.
Non siamo inerti, dice il commissario Arcuri. Anche Burioni dice che il ritardo delle case farmaceutiche, intervenuto ieri a Che Tempo Che Fa, come di consueto, dice è grave.
Abbiamo fatto i vaccini in 11 mesi, che è stato un miracolo della scienza, e l'ho ripetuto più volte. Sarebbe davvero un peccato adesso incartarsi sulla produzione o sulle siringhe, che sono invece cose molto più semplici. Soprattutto è, secondo me, molto grave che ci siano stati questi tagli di produzione e di disponibilità di un bene dal quale dipende, come ha detto il professor Cattarelli, la nostra vita e il nostro benessere, ma sotto tutti i punti di vista. E non c'è stata data nessuna spiegazione dalle case farmaceutiche.
Oh, tocca contraddire il professor Burioni. In realtà la spiegazione dalle case farmaceutiche, in particolare da Pfizer, è stata data. Hanno detto che hanno delle questioni produttive, dei problemi di riassetto produttivo. Forse in realtà la motivazione nasconde altro, l'abbiamo raccontato molto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, poi oggi improvvisamente lo scoprono un po' tutti i giornali, ma non perché l'abbiamo raccontato noi, perché è una settimana che l'ha scritto, che lo scriveva Camilla Conti sulla Verità. E però, essendo un giornale fortemente di opposizione, è stata un po' sottovalutata questa cosa. Però la sostanza è questa: nel momento nel quale l'Agenzia Europea per il Farmaco e successivamente l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, hanno detto ufficialmente che da quelle fiale della Pfizer si ricavavano 6 dosi e non 5 dosi, a quel punto le cose sono cambiate. E perché sono cambiate? Perché gli accordi che sono stati fatti, i contratti che sono stati fatti, non sono stati fatti per un numero di fiale, ma per un numero di dosi. E quindi Pfizer riduce le consegne, molto semplicemente. Sarà molto difficile che le azioni legali possano aver corpo, soprattutto se si tiene conto del fatto che da contratti le consegne sono previste trimestralmente, e quindi le aziende hanno la possibilità evidentemente di rimodulare le loro consegne sulla base di questo contratto. Così come è. Forse su questa base sarebbe stato il caso. Poi può darsi che abbiano delle colpe le aziende farmaceutiche. Dall'altra parte forse sarebbe stato il caso di organizzarsi sulla base di tutto questo. C'è un problema con questi contratti, che non sono chiari. C'è una pressione perché vengano desecretati questi contratti. Marc Bodenga, europarlamentare belga della sinistra, è intervenuto ieri a In Mezz'ora su Rai 3 e dice quello che stiamo cercando di fare, di conoscere qualcosa di più. Sentiamo.
Vediamo il titolo, però poi non vediamo di preciso quali impegni sono stati presi dall'azienda, con quale responsabilità. E quello è ovviamente un problema di controllo e di trasparenza democratico per la gente che adesso vuole il vaccino.
Ancora Bodenga, immagino, in realtà.
Cioè, in caso di vizi segreti, di un risarcimento che si dovrebbe fare, saranno gli stati membri a risarcire appunto l'azienda. Quindi questo è stato un primo punto che ci è sembrato abbastanza grave.
Un punto abbastanza grave, dice Bodenga. E qua si confrontano, se volete, due punti, no? Sentite, per esempio, il ministro Di Maio parla di un rapporto perverso con le case farmaceutiche.
Qualcuno pensa di avere il coltello alla parte del manico, sicuramente è un rapporto perverso, quello degli stati europei che pendono dalle labbra di case farmaceutiche private, dove a volte un CEO di una di queste società può avere più potere di decidere sulla vita e la morte delle persone rispetto a un ministro della salute.
Però il vaccino lo producono loro, cioè senza la ricerca di quelle aziende, pur in parte supportata dagli stati, il vaccino non ci sarebbe stato. Cavaleri dell'EMA, dell'Agenzia Europea per il Farmaco, a che tempo che fa? Dice: i ritardi sono fisiologici.
Su Pfizer anche qui è difficile dire, ma ovviamente dobbiamo ricordarci che queste sono tecnologie nuove e si sta lavorando veramente a regime in modo da produrre lotti uno dietro l'altro, quindi è anche comprensibile e fisiologico che magari ci sia qualche leggero ritardo di 1 o 2 settimane. Dobbiamo cercare di capire come ovviare a questo e come fare in modo che comunque ci sia la possibilità poi di avere più dosi nel futuro.
Cara Flavia Perina, editorialista per l'Inchiesta, per La Stampa. Flavia, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mi sembra molta polvere si sta sollevando su questa questione dei vaccini, che a questo punto è ovviamente una questione politica in tutti i suoi aspetti.
Sì, non ci sono dubbi, ma il vero paradosso è che la politica fino a un paio di settimane fa vedeva come principale problema la renitenza di fasce della popolazione a vaccinarsi. Cioè si diceva che il problema sarebbe stato convincere le persone a vaccinarsi dando per scontata una disponibilità pressoché illimitata di vaccini. Mentre invece adesso scopriamo che le persone vogliono vaccinarsi, che la sacca di quelli dei renitenti al vaccino è microscopica e che invece magari si sarebbe dovuti stare più attenti ad altri dati come ad esempio gli accordi di distribuzione, perché è ovvio che un accordo che parte da una fornitura trimestrale e la Pfizer adesso dice ora io rallento questa settimana, rallento la prossima, ma entro il trimestre posso rispettare quelli che sono i patti. Il problema anche della sesta dose è piuttosto surreale, non si capisce bene come sia stato possibile fare un calcolo sbagliato all'inizio su 5 dosi e poi rettificarlo in corso d'opera, è tutto abbastanza misterioso.
Sì, guarda Flavia, là in realtà la spiegazione che viene data è questa, così rispondo anche a un paio di ascoltatori che ce lo chiedono. La spiegazione è questa, che Pfizer in via prudenziale, non sapendo che tipo di siringhe sarebbero state usate, perché per tirare fuori 6 dosi da quelle fiale servono delle siringhe di estrema precisione, ha detto ci sono 5 dosi. Dopodiché nei paesi nei quali, come gli Stati Uniti, come i paesi europei nei quali si usano le siringhe di precisione, si è detto si possono usare 6 dosi. E a quel punto, sai, appunto, loro sono un po' ritarati.
Il grande sospetto è quello che le forniture all'Europa siano state, diciamo, diminuite in corso d'opera per favorire invece la fornitura agli Stati Uniti, e questo va detto, c'è chi sospetta una sorta di azione appunto in favore degli Stati Uniti, soprattutto dopo l'elezione di Biden. Bisogna dire anche che gran parte di questo problema è legato ai finanziamenti della ricerca sui vaccini. Ci sono stati gli Stati Uniti hanno investito molto denaro pubblico per sostenere questo tipo di ricerca, l'Europa lo ha fatto un po' meno e lo ha fatto verso vaccini che non sono ancora stati validati. Io credo che la soluzione più pratica sarebbe spingere le autorità europee a accelerare la convalida degli altri vaccini disponibili sul mercato, in modo da non doversi appendere soltanto al vaccino Pfizer.
Sì, certamente, tra l'altro quello di AstraZeneca dovrebbe essere approvato a breve e un po' più rapidamente del previsto, e alcune indiscrezioni dicono che dovrebbe essere approvato anche per gli over 55, cosa che prima non si ipotizzava. L'altra questione pandemica che domina la scena, Flavia, è la questione della Lombardia, dove, devo dire la verità, è successo dell'incredibile. Io adesso non so veramente da che parte possa stare la ragione, se da parte di una regione appunto che ha inviato i dati sbagliati o carenti, o l'Istituto Superiore di Sanità che non gliel'ha chiesti, però un livello, non mi viene altra parola che di cialtronaggine che non riesco a definire veramente.
No, condivido il termine, mi immagino lo stato d'animo dei lombardi che hanno perso moltissimi soldi, sono stati una settimana sotto le restrizioni della zona rossa e hanno scoperto oggi in questi giorni che ci sono stati senza motivo. Là l'errore di fondo è stato quello che secondo me questa raccolta di dati regionali andava centralizzata, non può essere affidata alle strutture regionali, e tra l'altro col grave sospetto in alcuni casi nelle settimane scorse è stato avanzato da più virologi addirittura di una manipolazione dei dati per poter uscire appunto dalle restrizioni della zona rossa. Non è possibile, le regioni in qualche modo risultano controllate in questo momento dalle strutture centrali che stabiliscono zone rosse e zone arancioni. Non possono fare i controllati e i controllori allo stesso tempo. La raccolta statistica dei dati è un pasticcio fin dall'inizio di questa pandemia.
Sì. E l'abbiamo commentato tante volte anche da qua, Flavia.
È stato commentato tantissime volte, tutti quanti lo hanno detto, e andava creata una struttura ad hoc proprio perché questa è una pandemia che durerà nel tempo e quindi questi dati sono importanti molto spesso sono risultati misteriosi nelle fasi più dure dell'epidemia. Andava creata una struttura ad hoc che si preoccupasse della raccolta dei dati e che gli desse una certezza, anche perché le persone siano più o meno sicure di come si sta maneggiando la loro salute. In questo momento non lo sono, perché quello che è successo in Lombardia può essere successo anche altrove. In Lombardia lo si è scoperto, magari da un'altra parte ancora no.
Allora, sentiamo un paio di voci su questa storia della Lombardia. Sentiamo le due parti a questo punto. Il ministro Boccia e poi il presidente della Regione Fontana. Iniziamo da Boccia. Va.
Ho visto che si è fatta un po' fatica nell'ammettere che sono stati rettificati i dati. Non era mai successo prima, è successo questa settimana, basta ammetterlo. C'è una differenza tra la rettifica dei dati e l'aggiornamento dei dati.
A un certo punto tutti si sono resi conto di una presenza all'interno dell'algoritmo di qualcosa che non funzionava, che non era tale da dare un risultato esatto e che rispondesse alla realtà. E a questo punto, e qui viene il punto che mi fa particolarmente arrabbiare, a questo punto l'Istituto Superiore della Sanità richiesero di valorizzare alcuni dati, di implementare alcune nozioni.
Oh, comunque si concluda questa vicenda, consentitemi di dire che insieme al danno economico, quest'anno di pandemia lascia un danno d'immagine devastante alla Lombardia. Un danno devastante in termini di immagine, in termini di un mito di efficienza che si è progressivamente sgretolato, e su questo forse bisognerà aprire una riflessione a pandemia, non dico esaurita, ma forse anche a pandemia aperta vale la pena rifletterci. Il traffico e poi iniziamo con la politica.
Mattino.
Oh, guardate, ve la do col titolo del Messaggero, meglio con l'ipotesi che il Messaggero dà già per fatta oggi. Allora si va verso un Conte Ter con dentro Italia Viva, cioè così si conclude la crisi. E quasi a suggellare tutto questo, le parole, vi faccio sentire le parole di uno degli uomini normalmente più duri con Renzi e con Italia Viva, chi è il ministro agli affari regionali, abbiamo sentito poco fa, Francesco Boccia, il quale ieri a Sky TG24 dice: ah no, dobbiamo confrontarci con Italia Viva.
Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, non è questo il nodo, il problema di fondo e non farlo con un ricatto, una condizione. E questo non è accettabile, non è ammissibile, e comunque non è accettabile farlo in quel modo ritirando le ministre. Siamo in Parlamento, il Parlamento è una casa di vetro, in Parlamento si può sempre trovare una soluzione.
Sentiamo anche Di Maio, dice che se non si trova una mediazione si va al voto.
Se nei prossimi giorni, sulla base di una serie di aperture e dichiarazioni intorno a temi come il recovery, l'Unione Europea, i progetti dei prossimi anni, si trova la maggioranza, bene. Se no sono il primo a dire stiamo scivolando verso il voto.
Allora Flavia, innanzitutto prima di chiederti un commento fammi rispondere a qualche ascoltatore che si è scatenato su questo tema dello sgretolamento del mito dell'efficienza lombarda. Oh, sia chiaro, è un ragionamento questo, che una questione che lascio aperta al dibattito e che dico con dolore, perché qua un ascoltatore dice la Lombardia vi mantiene tutti. Guarda, io vivo in Lombardia, vivo a Milano da 20 anni, questa città mi ha accolto meravigliosamente, non l'ho detto con molti amici, ne ho parlato varie volte, non ritornerei a Roma, e però, e quindi guardo con dolore a questa vicenda, però la mia impressione è che un ragionamento intorno a tutto questo andrà fatto, anche sul tema delle strutture tecniche, di come hanno operato in questi mesi di pandemia. Oh, cara Flavia, dunque, come finisce secondo te questa vicenda politica un po' assurda? Cioè si ritorna con Italia Viva, no?
Oggi le quotazioni danno in ascesa la soluzione di dimissioni di Conte martedì per avere un reincarico e per aprire una trattativa che porti a due ipotesi: o la costituzione di un gruppo di responsabili sia alla Camera sia al Senato, l'operazione la sta guidando Tabacci per sostenere il governo, oppure riaprire il dialogo con Italia Viva. In realtà io l'ipotesi del dialogo con Italia Viva la vedo un po' secondaria, perché diciamo c'è una larga parte del PD e tutto il Movimento 5 Stelle che non ne vuole sentire parlare. I renziani si sono messi a disposizione, ma al momento non vedo come potrebbero poi giustificare di fronte al paese tutto questo pasticcio se si rimettono d'accordo con Italia Viva. Allora vi do un numero: fino a una settimana fa quasi metà del paese non aveva capito i motivi di questa crisi. Nell'arco di una settimana la percentuale di quelli che non ci capiscono più niente, che non ne capiscono i motivi, è salita di 7 punti addirittura. Cioè più si va avanti più tutto risulta totalmente indecifrabile per i cittadini italiani. E questo è un dato di cui dovranno tenere presente. Se per caso si richiudesse questa crisi di governo con un nuovo accordo con Italia Viva, davvero ci sarebbero delle difficoltà a far capire al paese perché in piena pandemia, con un recovery plan che va presentato tra 90 giorni all'Europa e che è ancora totalmente per aria, si siano perse 2 settimane per risolvere una questione interna a 2 partiti di maggioranza.
Decisamente, decisamente. Nel frattempo, io non so come leggi quel che Luigi Di Maio ha detto, stiamo scivolando verso, in questo modo sono il primo a dire si sta scivolando verso il voto. Io non so come la leggi questa cosa, io la vedo più come una sorta di minaccia ai potenziali responsabili, no? Questa storia del voto, cioè il modo di dire attenzione che se non ci state, se non sostenete il governo Conte, poi si va al voto, perdete il posto in Senato, eccetera eccetera, un po' questo il senso, mi pare.
Certo, quella è l'arma fine di mondo della politica in questo momento con un taglio dei parlamentari già operativo che ridurrebbe di un terzo il numero dei parlamentari, con i sondaggi che dicono che il solo Movimento 5 Stelle perderebbe oltre 100 parlamentari in una nuovo giro elettorale. Quella è l'arma per dire state tutti quanti buoni, seguite le indicazioni dei partiti, perché se no finite, basta, il vostro lavoro in Parlamento è finito. Però c'è anche da dire, non è una minaccia a vuoto, nel senso che la crisi si è talmente incartata che molto spesso in Italia è successo che da situazioni ci si scivola per forza di gravità, sì, verso il voto, ci si scivola per incompetenza, per incapacità di trovare il bandolo della matassa, e in questo momento il pericolo oggettivamente non è tra le soluzioni più gettonate, però una percentuale di pericolo oggettivamente c'è.
Più che altro perché tutti sembrano essersi ficcati in un cul-de-sac, chi più chi meno, cioè tutti sembrano essersi ficcati in un cul-de-sac. Forse quella che si sta tenendo le mani un po' più libere è Forza Italia, e tanto lo percepisce l'uomo forte del centrodestra Matteo Salvini, che ieri ipotizza una presidenza della Repubblica per Silvio Berlusconi.
Se lei chiede il mio parere personale, sì, io le posso dire sì. Se lei mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo,
no.
Le dico no,
no,
perché
se si è
ripeto
parlato,
l'emergenza oggi e non ne abbiamo parlato. Se poi lei mi chiede Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì, per quello che mi riguarda.
Mi pare, Flavia, un po' in questa chiave, no? Nel senso che a questo punto Berlusconi è l'uomo più desiderato del momento, da una parte e dall'altra, è paradossale, dal lato del Movimento 5 Stelle, anche se dicono di no, dal lato del Partito Democratico, e se gliel'avessero detto anche solo 2 anni fa, ma mai nella vita, e ovviamente anche da Salvini, che teme che questi senatori girino, vadano di là e sostengano un governo nel quale lui non c'è, no?
E questa è l'altra arma fine di mondo, no? In realtà il timore di Salvini è che Berlusconi decida di fare il padre della patria e di intestarsi un'operazione di governo di unità nazionale. E questa è la grande paura in questo momento sia di Salvini sia di Giorgia Meloni, che si rompa l'unità di centrodestra. E la prospettiva di una candidatura al Quirinale di Berlusconi è dal loro lato l'arma che tiene Berlusconi legato indissolubilmente alla maggioranza. Tra l'altro è una prospettiva che numericamente ci potrebbe anche stare, perché in una elezione per il Presidente della Repubblica il centrodestra avrebbe dalla sua non soltanto i numeri parlamentari ma anche anche la gran parte dei delegati regionali, perché in quasi tutte le regioni importanti governa il centrodestra, e quindi non è così incredibile come a qualcuno potrebbe sembrare. Ed evidentemente Berlusconi ci sta credendo a questa prospettiva, perché fino adesso non ha rotto l'asse del centrodestra, anche se è sollecitato anche all'interno del suo partito da tantissime persone a fare altre scelte.
Allora, nel frattempo, mentre si ragiona su un eventuale rimpasto di governo, un eventuale Conte Ter, c'è già chi ha proceduto ad un rimpasto, ed è la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Io adesso non so a quanti cambi di assessori, vice sindaco, squadra di governo siamo, però è notevole dall'inizio della legislatura a Roma, e in queste ore si sta puntando l'attenzione sull'assessore alla cultura. Chi è il nuovo assessore alla cultura della giunta di Virginia Raggi? È innanzitutto un'ex compagna di classe della sindaca di Roma, si chiama Lorenza Fruci. È una sorta di performer, poeta e autrice di un libro sul burlesque, e autrice di poesie, tra l'altro, come questa.
Oggi ero talmente incazzata che ho dipinto le labbra di un rosso così fuoco che hanno incendiato la mia stanza. Le ho pitturate come segno di guerra alla società e sono uscita a portarle in giro per sbatterle in faccia al mondo intero. Le mie labbra infuocate hanno urlato in silenzio, squarciando gli occhi di tutti i passanti che hanno dovuto soffermarsi sul rosso di battaglia. Le mie labbra infuocate.
Che dobbiamo dire? No, per carità, massimo rispetto, per carità, sono tutte forme d'arte, cara Flavia, no? Che dici?
Sì, per carità, non diciamo, anche perché a Roma se ne è vista di ogni, credo che sia il 30°-35° cambio all'interno della giunta. Tra l'altro, in questo momento l'assessore alla cultura ha ben poco da fare, perché ci sono musei chiusi, spettacoli chiusi, tutto quanto chiuso. Virginia Raggi sta palesemente già in campagna elettorale, si sta sistemando la squadra per poter fare una campagna elettorale nella quale lei crede nella rielezione. Al momento, siccome nessun altro partito ha espresso un candidato, tra l'altro, è immaginabile che la sindaca ci creda. Nella sinistra, nella destra è riuscita a fare un nome per Roma decente, spendibile. Ci sono una serie di micro candidati che si stanno agitando, ma io penso davvero che per la capitale del paese sarebbe indispensabile, anche urgente, che i partiti tirassero fuori qual è la loro soluzione. Se no, ci teniamo la Raggi e ci teniamo l'assessore delle poesie.
Sì. Grazie Flavia Perina, ciao, alla prossima. Buona giornata,
alla prossima,
Flavia Perina.
Arrivederci a tutti.
Scrive per l'inchiesta, per la stampa. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa e parleremo, oltre che di vaccini, anche delle primule. Ci sono novità interessanti su quel fronte.